Ma oggi avremmo dovuto essere in festa, prof.
Ah, beh, perché il 1° maggio, sì, ma noi lavoriamo prima e produciamo dopo, quindi va bene così, sarebbe come il fornaio che faccia il pane il giorno prima del 1° maggio e dopo il pane lo consumiamo il 1° maggio.
Esattamente così. Non vale per chi ci ascolta in replica la domenica, perché saremo in replica anche la domenica successiva al primo, ma bella la festa del 1° maggio.
Sì, bella perché è una festa unificante, è di tutto il mondo, quindi è molto bella. E è per i lavoratori, che ci si ricordi che in fondo se il mondo va avanti perché la gente lavora. I lavoratori si intende soprattutto, vabbè, tutti i lavoratori, ma penso soprattutto quelli dipendenti e retribuiti, cioè quelli sotto paron, si dice in dialetto, no? È bello che ci sia un momento in cui li si ricorda e si ricorda anche che esistono i diritti dei lavoratori, dal famoso statuto dei lavoratori, che ogni tanto, come leggiamo la Costituzione, dovremmo leggere anche gli articoli, compreso il famoso articolo 18 più o meno abolito. E sì, è proprio una bella festa e bisognerebbe anche di questa parlare, spiegare ai ragazzini che non è un'altra festa di quelle per fare ponte o per fare plau o per fare le gite con un po' più di lasco.
A proposito di gite, ci andranno tutti?
No, ci sono delle statistiche, dopo io spero di beccare sempre statistiche che siano veritiere e non farlocche, si dice, no? Allora, quasi la metà, circa la metà degli alunni non andrà in gita e di questi il 40% è perché mancano i professori disponibili. Il 12% per motivi economici e il 17% per rinuncia personale, soprattutto per le punizioni. E sì, ti note te merite di andare in gita, questo anno te la vai. E c'è da pensare su a quel discorso del 40% che mancano i professori disponibili, perché la gita non è un momento soltanto di gioia, piacevole, di gioco, di divertimento, ma dovrebbe essere, si chiamano gite di istruzione, senza apostrofo, con l'apostrofo abbiamo detto l'altra volta, no? E quindi dovrebbero rientrare nel curriculum dello studente, l'andare a vedere o a fare delle esperienze particolari che c'entrino col suo corso di studio o quel momento particolare che sta studiando. Mi ricordo che di aver incontrato una comitiva di studenti delle superiori francesi con il loro prof in un cargo che andava dalla Grecia verso Cipro, e quella erano in luglio ed era quella la gita scolastica. Dormivano coi sacchi a pelo sul ponte, si lavavano le magliette nei bagni e le appendevano in una nave che non era un traghetto, era un cargo, cioè di quelli che portano i camion.
Bella avventura.
Sì, bellissima avventura, ma più di una volta incontri i ragazzi francesi con le tende accampati e sono gite scolastiche, è una cosa bellissima. Fa parte e fa anche parte dell'orario degli insegnanti, perché loro hanno i loro 30 giorni di ferie, ma gli altri giorni effettivamente li spendono per e con i ragazzi. Sarebbe una bella cosa.
Senta, ha visto il film con Antonio Albanese a proposito di piccole scuole di montagna che chiudono?
No, non sono riuscita ad andare a vederlo, però mi sono letta un po' di cose su questo film e soprattutto ho guardato i dati sulle piccole scuole, che sono una miriade. Cioè, allora, per scuola si intende il posto dove i bambini e i ragazzi vanno a scuola. Dunque, in tutto sono 8.848 in Italia, mica poche. 7.000 erotti primari e elementari e 1.600 erotti medie e superiori, soprattutto medie. E sono il 45% degli istituti elementari italiani e oltre il 21% delle medie, quindi non sono una cosa su cui si possa chiudere gli occhi queste piccole scuole. Noi abbiamo sempre pensato, quando ne chiudevano una qua in giro, e ne hanno chiuse tante, che fosse una questione solo nostra, delle montagne, no? Invece no, perché tutte le aree interne hanno questo problema, chi più chi meno. In Agordino abbiamo tutte scuole, sono tutte classificate come scuole piccole, tranne il Polo Folladore, ovviamente, il Polo Folladore de Rossi. Non abbiamo nemmeno più una in ogni comune, soltanto Agordo, Teibon e Falcade sono senza pluriclassi, che io sappia, forse a Falcade ce n'è anche stata una a un certo momento. Ho visto che c'è anche un gruppo scuola che si riunisce sotto l'esida dell'Unione Montana, c'era un trafiletto, una notizia, non mi ricordo più dove l'ho letta, e giustissimamente bene, io spero che si colleghino con questa rete di piccole scuole che dovrebbe esserci, perché da soli non si va da nessuna parte. E non bastano le deroghe sui numeri che qualche volta si riesce ad ottenere con il buon senso di qualche amministratore o qualche dirigente della pubblica istruzione. Ci vorrebbero dei provvedimenti più strutturali, la deroga non è strutturale, tu tramite le deroghe non puoi andare avanti, perché una volta ti va bene, una volta ti va male. Ora so che in aria c'è di dire, ma gli insegnanti che vanno nelle piccole scuole diamo un punteggio più alto, oppure diamo dei buoni fiscali sull'affitto che pagano. Però non è solo quello il problema è proprio quello di trovare delle soluzioni alternative, perché da tante parti si dice quando muore la scuola muore il paese. E via la farmacia, via i carabinieri, via altri servizi, magari via le corriere, via la scuola. Bisogna affrontarlo questo problema, siamo già troppo tardi.
È il momento tra l'altro buono, perché se n'è accorto anche l'UNCEM tramite il presidente Bussone, che poi ha scritto al governo, al ministro per competenza. Sarà stato il film, forse il problema sta diventando così grande da non poter più fare finta di nulla.
Sì, perché sto presidente Marco Bussoni ha scritto nello scorso maggio, quindi vuol dire, no, adesso siamo in aprile, quindi lo scorso maggio vuol dire che è di un anno che ha chiesto appunto un tavolo nazionale, scrivendo soffriamo per la chiusura di plessi, la riduzione di personale, l'impossibilità di formare delle classi e avere dirigenti.
Quindi ha anticipato il film.
Anticipato il film perché il film è uscito da un mese e mezzo.
Parliamo di belle iniziative delle scuole bellunesi, prof. Quelle cose che sarebbe
meritano.
Da imitare?
Sì, sarebbe da imitare, perché hai cominciato il Dal Piazza, adesso anche il Galilei e il Tiziano di Belluno, cioè i tre licei storici della provincia, che hanno messo le cassettine dove consegnare i cellulari per i ragazzi all'entrata. È un progetto che ha come obiettivo di favorire la concentrazione, e non c'è dubbio che avere il cellulare in cartella silenziato che ti può mandare la notifica con la vibrazione non aiuta la concentrazione, perché non resisti, vai a vedere che cos'è, no? Contro il cyberbullismo, che esiste, ricordiamocelo, esiste anche nelle nostre scuole, e poi anche per avere complessivamente risultati dell'apprendimento migliori. Come hanno reagito? Gli insegnanti ovviamente sono molto favorevoli. Genitori un po' scettici. Ragazzi, non si sono opposti. Qualcuno cerca di svicolare, perché consegna un cellulare vecchio e si tiene nella cartella quello nuovo. È una bella cosa che sarebbe da imitare dappertutto, perché cominciando dai piccoli, che non dovrebbero avere assolutamente il cellulare, ma mai li manderesti a scuola con le macchinine nello zainetto, giusto? E la bamboletta.
Dai licei alla scuola sulla Sinistra Piave, anche qui l'incontro con la procuratrice, l'incontro con la psicologa è materia importante.
Sì, hanno fatto questo, mi pare che fosse stato organizzato dal comune, da uno dei comuni della Sinistra Piave, non ricordo se è Limana o un altro, e per come comportarsi con i cellulari, con i bambini e non solo. E ha colpito molto i genitori quello che gli ha spiegato la procuratrice Gallego, dicendogli fuori dai denti che quando si mette qualcosa in rete, quella cosa non è più tua. E quindi tutte le firme che noi facciamo per tutelare la privacy lì vanno a farsi benedire, cioè non c'è santo che ti permetta di riavere indietro la tua foto postata da qualche parte. E lo psicologo ha rincarato la dose col fatto di tutto quello che abbiamo detto anche in tante trasmissioni, cioè che si stanno già vedendo i danni a livello di funzionalità cerebrale dei bambini se stanno troppe ore a guardare i videogiochi o lo schermo del cellulare. Quindi non se ne parla mai abbastanza, continuiamo a parlarne perché i genitori devono pensarci, è loro il cellulare, non è dei ragazzini, e quindi possono dire di no. Ma ce l'hanno tutti. Consiglio casomai per questo lo smartwatch, quello bloccato, quello con cui vedi dov'è tuo figlio, lui può chiamare solo te o un altro numero, il papà, la nonna, quello che è, e non può giochicchiare su, anche se sullo smartphone ci sono giochi, perché tu glielo blocchi negli orari di lezione. Quindi,
sperando che non si scarichi mai quando si è abituati magari ad usarlo per cose che non si usa più la testa?
Sì, perché anche la nostra memoria rischia di andare a carte 48 se noi usiamo la cosiddetta memoria esterna, che è quella del computer o del cellulare, perché non ci alleniamo più a tenere le cose in memoria, mentre è stato dimostrato che anche nell'età adulta, anche nell'età più che adulta, si può continuare ad ampliare quella zona che è l'ippocampo, che è quella della memoria, continuando ad esercitarla, eccetera. Quindi,
senta prof, le faccine, i cuoricini, il braccio teso, il dito all'insù, hanno sostituito la punteggiatura?
No, hanno, non direi, perché punti esclamativi, punti di domanda e puntini, 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 ne trovi tantissimi nei messaggi, no? E il guaio è che è nei testi dei ragazzi che sta sparendo la punteggiatura, cioè i punti, le virgole, i due punti. E questo è un danno, perché oppure non è che non li mettono, li mettono a caso, no? Mentre ci sono delle precise regole per mettere, non so, davanti al che, relativo, eccetera. Ma secondo te serve o no sta punteggiatura? A cosa serve?
Non serve la punteggiatura. E come se serve?
Quando si legge anche un comunicato alla radio, se non ci fosse la punteggiatura, tu leggeresti tutto di fila con lo stesso tono, no?
Esatto.
E quello non fa capire meno. Capisci meno tu che leggi, fai capire meno a chi ti ascolta e fai mancare quella
le
che
emozioni,
è esatto, l'emozione nel discorso, per cui diventa morto quel discorso là. Assomiglia tanto al flusso continuo di informazioni cui noi siamo sottoposti dagli altri mezzi, dagli altri media, no? Quindi la punteggiatura va imparata bene, va usata bene e non va considerata così uno sfizio di quelli là che vogliono fare i precisini.
Un vecchio detto diceva: copiare è umano, sbagliare è diabolico.
Più o meno, sì. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sì, è un errore che uno non ci pensa neanche, dice: come mai questi ragazzini sbagliano l'ortografia anche quando copiano le parole? Possibile. Sì, possibile, perché adesso hanno studiato, hanno visto qual è il meccanismo in base al quale si scrive o si copia, no? E il meccanismo in base al quale si copia non è che noi leggiamo lettera per lettera e ricopiamo lettera per lettera, ma leggiamo l'intera parola, la teniamo in memoria e poi la riscriviamo così come ce la ricordiamo. Se abbiamo un problema a leggere, abbiamo anche un problema a scrivere, quindi se abbiamo un problema di ortografia nella nostra testa, che leggiamo torta invece di trota, noi scriviamo torta invece di trota,
sì.
Anche se stiamo copiando che lì c'è scritto trota.
Quindi, poi ci sono gli errori grammaticali, diceva un vecchio detto: le persone più fastidiose sono quelle che ti sottolineano gli errori grammaticali.
Ma pare che una ricerca degli studiosi di Birmingham, in Inghilterra, hanno capito il perché. Perché sentire errori grammaticali fa... Hai presente l'effetto che fa il gesso strisciato sulla lavagna? Che sembra proprio una roba... così? Ecco, fa lo stesso, attiva le stesse aree, cioè quelle della variabilità della frequenza cardiaca, che genera stress. La stessa cosa del gesso sulla lavagna succede quando senti un errore di grammatica. Chiaramente devi conoscere la versione giusta, quindi i poveri professori che continuano a sentire errori grammaticali, anche poveri noi quando li sentiamo nei talk show, a dire la verità, quei bei congiuntivi completamente sbagliati o quelli...
E poveri gli studenti che con questo caldo e i campi gialli rimangono dietro ai vetri senza concentrazione, pensando al bello della natura che c'è al di là del vetro.
Sì, è notorio che a primavera i ragazzi sono più deconcentrati e quelli più piccolini sono più stanchi, io dico più stufi più che essere stanchi, quindi sono brave le maestre che li portano fuori a fare le loro passeggiatine. In compenso quelli delle superiori, che non vanno a fare le passeggiatine, tranne la gita, sono sempre di più, dicono i dirigenti scolastici in giro, sottoposti a stress, attacchi di panico soprattutto, attacchi di panico che costringono le scuole a chiamare le ambulanze ormai pare che non qua, ma che nelle città, nelle scuole, l'ambulanza una volta ogni settimana, ogni 15 giorni compaia perché non si riesce a calmare qualcuno che è preso da un attacco di panico e non gli basta neanche fare la famosa respirazione nel sacchetto, no? Per calmarsi. Perché? Ma disagio relazionale, ansia da prestazione e via così. E questi ragazzi dopo Covid sono proprio messi malamente.
Ascolta la radio e passeranno anche le crisi di panico. Davvero? Questa è la ricetta di Radio Più. Prof, siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine, allora salutiamo, auguriamo buon primo maggio, buona festa di San Giuseppe su Arif e alla prossima settimana.